dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 9 dicembre 2019 e sono 499, ne manca solo una. Dovremmo essere qui a caricare il frigo di bottiglie pronti a celebrare la 500. Invece siamo tutti tranquilli e ordinati, oddio, sulle nostre sedie, come tutti i lunedì, a chiacchierare di notizie, quelle digitali all'italiana. Dalle mie studio Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio regia di Milano, Michele Di Maio.
E dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
Buondì, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Cari colleghi, oggi siamo un pochino, gli amici del pre-trasmissione, della diretta, hanno già assaporato un po', siamo un po' in situazione...
In the making.
Confused.
In the making.
In situazione pericolante con Michele che sta cercando di fare una diretta video, vedremo.
Storica direi, storica.
C'era quella
momento...
canzone di quella cantautrice siciliana, com'era? Confusa e felice, chi era? Aspetta.
Carmen Consoli.
Carmen Consoli, grande.
Confu nel senso
siamo
di
confusi, confu e felice.
Panda.
Okay. Esatto,
Kung Fu
quindi
Panda,
che diventerà ecco. Anche il titolo della puntata, confu e felice.
Fantastico, siamo
Kung
a posto.
Fu e felice. Bene,
comunque,
abbiamo iniziato bene.
Una volta di più Digitalia fa tendenza. La settimana scorsa abbiamo parlato della... automobile dei Ghostbusters, forse due puntate fa.
Un paio di puntate fa, sì.
Oggi è uscito anche il più. Trailer ed è stato annunciato il sequel di Ghostbusters.
L'avete visto?
Quello vero. Sì, ho visto il trailer. Bello, carino.
Ma possiamo anche fare una cosa che io, mentre parliamo del trailer, metto il trailer.
Ma che anno è?
No, super. Magari l'anno.
Come che anno?
Che anno è? Cosa? Il film? No, credo sia ai tempi... Il trailer nel 2019 è appena uscito, tipo due ore fa.
Ma scusa, no, è un film. Un sequel del secondo?
No.
È un sequel del secondo,
ah,
sì,
okay.
Sì.
Ah, ok, il secondo che non è quello delle donne, che quello era
no,
un
e non lo so se è canone,
quello
è
un reboot
delle donne.
No.
Mm. Non lo so se è canone.
No, non credo, no. È proprio quello.
È Alternate Universe.
No, sì. No. Ah, quello delle donne, sì, sì, sì.
Ma sì, non c'è nessuna citazione. Cioè, ci sono citazioni, ma non c'è un...
una storyline.
Esattamente.
No, qui invece è questo ragazzino che con la famiglia si trasferisce in questa casa di campagna. E, casa di campagna che inizia che con delle scosse telluriche, anche se il personaggio di turno dice qui non ci sono faglie, non ci sono movimenti tellurici, niente, non si capisce questo. E il ragazzino che andando a vedere nella soffitta le cose del nonno inizia a tirare fuori parafernalia vari ghostbusterici e di fatto si scopre, si capisce nel
che
trailer,
è il nipote di...
che è il nipote di Egon, sì, di Egon, che tra l'altro il cui attore è morto un paio d'anni fa.
Sì, sì.
Beh, la vibe molto molto diversa da quella dei prequel, li vogliamo, della biologia originale.
Sì.
Molto, vabbè, a parte l'attore, molto Stranger Things sembra.
L'attore è mai
sì, sì, beh, no, nel senso, a parte l'attore,
a parte
il
l'attore
film
che
sembra
proprio,
molto
che è proprio quello lì, anche come atmosfera, dici tu, Stranger Things. Vedremo, va bene.
Una roba che a noi geek... credo che ci sia nello spirito un po' del digitaliano Ghostbusters, e comunque Digitalia ha fatto tendenza. E veniamo ad argomenti più digitaliani. In Venezuela la moneta è senza valore e aumentano i cercatori di oro virtuale. Avete visto che roba bestiale? Sull'internazionale è uscito questo
poverini.
Articolo.
Ho visto, sì.
Beh, sono quelle, sì, quelle situazioni in cui si cercano le situazioni, letteralmente i modi di vivere alternativi. L'articolo parla di RuneScape,
sì.
Morpg, in cui alcuni cittadini venezuelani si sono arrabattati per raccogliere quella che è la currency virtuale, quella del gioco, che ovviamente non ha alcun valore reale. Ma andando poi a rivenderla sui siti, fanno comunque un po' di soldi e soprattutto riescono a convertirla in dollari. Che
cioè arrivano tipo a $7 qualcosa.
E quindi ha un valore reale.
Quindi esatto, in realtà sì. Ha un valore reale.
Ti trovi?
Sì, Poi, no, poi appunto è una di quelle situazioni in cui anche immagino gli scambi Bitcoin aiutino, perché comunque ti permette, infatti anche l'articolo qui faceva lo stesso esempio, perché nonostante le fluttuazioni del Bitcoin è ben più stabile,
è ben più stabile della moneta venezuelana.
Bolivar, esatto. Giusto? 200.000% di inflazione quest'anno. 200.000%. Noi ci lamentavamo della Prima Repubblica, capisci Max? 200.000%.
Esatto. Ragazzi, se ci vedete a 12 frame per second, non siete solo voi.
È l'inflazione.
Ma è quello che riusciamo a fare. Esatto. Se ci convertite in lire o in bolivar, sono di più.
Però bestiale, no? Monete virtuali all'interno dei giochi, gaming, già i coreani, no? Avevano, già in Corea e in Cina c'erano state delle avevamo
sì,
letto
sì,
qualche cosa, delle
fine
farm,
anni 90, no?
Delle farm vere e proprie dove... impiegati ai computer come in un call center, ma non rispondeva alle telefonate, ma farmavano monete virtuali nei vari giochi. Poi vengono convertite in Bitcoin, quindi è il tripudio della moneta virtuale, e qualche cosa si sta muovendo rispetto a qualche anno fa, no? Quando parlavamo di Bitcoin, dei primi, non dico dei primi vagiti, ma dell'affacciarsi un po' nella scena pubblica, nel discorso generico delle news del Bitcoin, ci chiedevamo: ma sarà veramente il futuro della moneta? E per molti versi è sembrato di no, no? Bitcoin ha fatto le scintille, poi è esploso, poi ha di nuovo fatto un po' di scintille, poi è tornato giù e non ha mai dato l'affidabilità. Qualche banca ha iniziato a provare, qualche banca d'affari ha iniziato a sperimentare, come dire, strumenti di finanziari, di investimento che includessero anche il Bitcoin, però, e invece la gente comune, dove ha bisogno, abbraccia queste, e c'è ancora molta nebbia, c'è ancora molta confusione, no? C'è di questa settimana la notizia che l'Unione Europea ha dato uno stop abbastanza brusco a Libra di Facebook, ad esempio, anche quello fa parte un po' del filone, non siamo non è certamente una criptovaluta di ispirazione bitcoiniana, no? Un po', come dire, come possiamo dire, populista o comunque non agganciata. Libra sarebbe uno stable coin, quindi agganciato al valore e quindi alla politica monetaria dei vari stati o dello stato di riferimento a seconda della moneta a cui si decide di... Però anche quello fa paura, no? Un qualche cosa che è in mano, è gestito da un'azienda privata e che è un po' una rivoluzione, no? Nel campo della moneta, della cosa. E quindi questo stop, l'Unione Europea ha detto... c'era una...
No global stablecoin arrangement. Bravo. Should begin operation in the European Union until the league. Insomma, non potete arrivare con nessuna stablecoin o
se
con
non
Libra,
l'abbiamo
che
prima...
sia Libra, se non l'abbiamo prima regolamentata e non sono stati verificati rischi, possibilità, vantaggi, eccetera, eccetera.
Perfetto.
Io lo trovo quindi... giusto questo, però, devo dire.
Sì, sì, per carità, però di nuovo... sul Wall Street Journal, sempre questa settimana, è uscita un articolo, si intitolava Brace for the Digital Money Wars, no? Per cui tenetevi forte che
arrivano
a base
arrivano.
Di moneta, dove effettivamente le Digital Money Wars si riferiscono alla possibilità di paesi sottoposti a sanzioni di aggirarne facilmente tramite valuta elettronica dei vari tipi, ed effettivamente questo rischio, questa possibilità c'è.
Sì, a me ha colpito un'analisi sul lungo periodo che è stata fatta su Bitcoin, di quanto le fluttuazioni così forti che ci siano state in termini di crescita e perdita, in realtà, se ammortizzate sul lungo periodo, fanno derivare una stabilità in termini di percorso più forte del mercato azionario sotto alcuni indicatori. E questo tema un po' mi ha colpito perché noi siamo abituati. Sì, perché noi siamo abituati a fare un'analisi. Speculare magari sull'ultimo semestre o magari anno su anno e comunque evidenziare dove ci sono stati picchi più forti su entrambi i lati. Però se si prende il Bitcoin dalla sua nascita ad oggi, il percorso, diciamo, armonizzato nella curva di crescita darebbe un risultato più stabile del mercato azionario, magari ad esempio passato attraverso le crisi, eccetera. Quindi anche se io come voi, poi ho fatto un po' di prove, di test, facendo anche un po' di prove con Coinbase per vedere il funzionamento, cercare di capire anche dal di dentro quali sono i percorsi di investimento. E quello che vedo per la gente comune è il fatto che rispetto ad altri strumenti di investimento la barriera all'ingresso sia stata resa molto più semplice, e quindi anche questo secondo me accelera di molto la possibilità di ottenere questo tipo di attenzione da parte del pubblico, del popolo, e di reagire in un certo modo rispetto a quei sistemi. E poi è piuttosto semplice: scarichi un'app, ti loghi e fai questo percorso di investimento, mentre invece molti altri strumenti tradizionali, soprattutto intermediati dalle banche, fanno molta più fatica a rendersi accessibili alle persone. Quindi probabilmente il prossimo tema, più che la digitalizzazione in senso stretto della parte tecnica della valuta, io credo che sia la digitalizzazione dell'accesso agli strumenti finanziari, che potrebbero rimanere anche quelli che già esistono, resi più semplici probabilmente da questo tipo di esperienza. Questo lo vedo più come trend e tendenza di interesse, ecco.
È interessante, vediamo se sarà uno. Secondo te già nell'anno prossimo ci saranno degli sviluppi forti,
allora,
in questo senso?
Negli Stati Uniti ho visto che c'è stato molto investimento su questa parte in termini di beta test, in termini di prove che sono uscite di strumenti di questo tipo. Dal punto di vista dell'accesso in generale al credito e a strumenti investimento, il fatto che ci si stia scollegando dal punto di vista di brand da necessità di mantenere, chiaramente per temi di sindacato di lavoro, le filiali bancarie, quindi tutti i processi burocratici, secondo me porterà a tendere 2020 l'apertura di strumenti sempre più già forti di questo tipo. In Italia c'è questo esperimento Unicredit, che è Buddy Bank, che è una banca completamente solo virtuale, che è interessante perché tu hai tutto un processo end to end senza passare mai da una filiale fisica. Non c'è la parte di investimento, però c'è soltanto la parte di accesso a risparmio, sì. Però è un primo passo per quel tipo di percorso.
Beh, ci sono.
Beh, c'è da dire quanto, cioè, leggevo qualche giorno fa, poi io non sono correntista, quindi liberi di correggermi se sbaglio, che Fineco però ha introdotto tutta una serie, che quindi una delle prime forse banche virtuali o comunque quasi completamente virtuali, ha iniziato a introdurre tutta una serie di strumenti, non sono strumenti, di pagamenti, come può essere un canone o il pagamento di alcune transazioni, un po' come se fosse appunto la classica banca. Quindi bisogna un attimino anche appunto vedere, secondo me, appunto nel lungo periodo,
certo,
come vanno.
Certamente, lo vediamo. E chissà che se qualcuno nel mondo dei podcast possa vincere il premio Pulitzer, cambiamo completamente argomento.
Boh, qualcuno ne conosco, magari se qualche
io
podcast
credo che
lo
sia,
conosco.
Ci vuole, secondo me, questo spazio, no? Che ci sia questa possibilità per chi eccelle nel settore, no?
Esatto, anche e soprattutto premiare i podcast non in lingua inglese, perché
certamente soprattutto quelli che provano a fare, sì, le dirette col video su, esatto, YouTube da Milano, possibilmente.
Esatto,
cioè, che è uno degli indicatori per il Pulitzer sempre.
E dove 3 su 4 di quelli che ma sono in onda hanno la maglia azzurra.
Non bisogna prendersi troppo sul serio, però è vero, no, che il Pulitzer, il board del premio Pulitzer ha aggiunto una nuova categoria sperimentale. Anzi, no, non capisco se maledetto inglese. Experimental Audio Reporting Award. Sarà Experimental Award o Experimental Audio Reporting? O Experimental,
no,
Audio?
Experimental Audio Reporting, sì.
Ok, Experimental Audio Reporting Award.
Perché
quindi un premio dedicato.
Non parlano di podcast.
No,
però audio reporting in realtà.
Sperimentale. Audio reporting, sì, sperimentale. Per cui, di fatto,
poi ci sta, può essere il podcast, come può essere comunque altri strumenti simili.
Sì, Radio Program and Podcast Producers in the US, are invited to submit work. As long as
sarà per l'anno prossimo.
As long as it hired.
Beh, il Pulitzer è sempre stato riservato agli Stati Uniti o quello tradizionale oppure no? o si può ricevere il Pulitzer anche come giornalisti italiani, per esempio? No, non credo.
Il primo Pulitzer è un premio statunitense, considerato come la più prestigiosa onorificenza nazionale per il giornalismo. Successi letterari e composizioni musicali. Venne istituito da Joseph Pulitzer ed è gestito dalla Columbia University di New York. I premi vanno assegnati annualmente a coloro che sono distinti nelle 21 categorie considerate, dalla cronaca alla musica, alla fiction, alla letteratura. Questo non sapevo. E, può essere assegnato sia al singolo giornalista che alla redazione. Ogni vincitore riceve un certificato e una ricompensa in contanti di $10,000 statunitensi. Il vincitore di pubblico nella categoria di pubblico servizio nel giornalismo riceve una medaglia d'oro che va sempre al giornale, anche se il giornalista può essere nominato nella citazione. Nel 2010 per la prima volta è stato assegnato a un sito web, propublica.org, nella sezione relativa al giornalismo investigativo per l'inchiesta sugli ospedali dopo il passaggio dell'uragano Katrina. Immagino di sì.
Immagino di sì?
Cosa?
Solo americani.
Solo americani,
nazionale. Cioè, non è chiarissimo, è stavo cercando se c'era un...
Però io quel nazionale, come dicevamo, lo prenderei per buono.
Ma è un premio nazionale, non lo so, perché poi... Ecco, infatti, vedi, però questo è l'argomento. Categorie, giornalismo, di pubblico servizio, di ultima ora, investigativo, locale, nazionale, internazionale.
Come gli Oscar, che gli Oscar sono premi americani, poi infatti c'è l'Oscar,
infatti c'è poi solo,
però attenzione, perché qui giornalismo internazionale, international reporting, che può voler dire comunque sempre un giornalista americano che su una testata americana fa il corrispondente dall'estero, capito?
No. Tu dici.
Hai mai sentito di un italiano che vincesse il Pulitzer o di un tedesco?
No,
o di un...
Non ti saprei nominare neanche un altro.
Vedi, è quello il problema.
Che sono ignorante, comunque, certo.
Il digitale ha la sede in Virginia, quindi il problema non si pone.
Che è
certo, per ragioni di tasse. West ne abbiamo una in Nevada e una in Virginia.
L'avete sentito Joe Denver, il minore? Non l'avete sentito? Vi ho messo il video su YouTube. C'è questa mania su YouTube, c'è una tendenza, come dire, un movimento che prende la musica famosa e la cambia di scala attraverso sistemi vari di manipolazione dell'audio. Per ora non ho sentito di nessuno che lo facesse con reti neurali e robe del genere, ma prima o poi succederà.
Tra poco succede.
Prima o poi succederà. Allora, quello che è uscito questa settimana è particolarmente, come dire, toccante, perché avete presente Country Roads di Joe Denver?
Sì.
Country Roads.
Perfetto. Joe Denver è stato un grande per essere riuscito a scrivere una canzone in scala maggiore che fosse triste. Generalmente la scala maggiore è una cosa, no, invece Country Road c'ha quel mezzo tono che è un po', no, di contentezza, vado verso casa, è un po' la malinconia, la nostalgia. Ebbene, questi qui hanno preso Country Roads, che pur essendo in maggiori è già un po' triste,
e l'hanno messa in minori.
In minori, ragazzi, è una roba da tagliare, è anche fatta bene, facci sentire un po', ma è fatta bene, è di una tristezza terrificante.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains.
Vabbè, la pensavo peggio.
La Madonna.
Aspetta, sì, abbastanza.
Life is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home.
È quasi da funerale di John Denver. Vabbè, insomma,
Country Road
poteva andare peggio.
Vabbè, no? Dai, poteva, tutto sommato, che poteva andare peggio, però insomma, poi ve la mettiamo, ve la facciamo ascoltare in post trasmissione, se no i filtri. E seguendo questo filone, visto che è uscita questa notizia, c'è questo video carinissimo di questo Bill Bailey, non so se lo conoscete, è un comico americano che ha impostato tutto uno sketch abbastanza lungo, anche questo c'è su YouTube, sul giro maggiori e minori, ed è molto divertente la parte finale dove prende, dice, in maggiori spesso gli inni nazionali sono in tono maggiore. national anthems are written in the major key. In fact, most national anthems are in the major key, celebratory, uplifting. I like to experiment with them and play them in a different key. And the one I'm thinking of is the Star-Spangled Banner, the American national anthem, which I think is appropriate.
L'inno nazionale americano.
In the minor key.
In tono minore.
It takes on a totally different dynamic.
Sembra una colonna sonora di Westworld.
Sembra russo, come dice lui giustamente.
Anche una musica di Scorsese, effettivamente.
Beh, ovviamente nello sketch del comico era ovviamente... c'era riferimento velato all'elezione di Trump, all'ingerenza russa, eccetera. Però è carino, okay. È bello, vi linko anche quello. Fa per Elisa in Maggiori, ad esempio, che sembra una marcetta. vabbè, il vostro senso musicale non frizza abbastanza. Peccato che non c'è Facconi.
Scusa Franco.
Michele, tu
che
giacchettine e stream su YouTube, no, tu non apprezzi,
ci sei reso conto.
Una cosa alla volta posso
eravamo
fare.
Tutti non eccitatissimi in minore, però che...
vabbè, chi di voi ha messo l'easter egg del programma per Commodore 64 nella traccia nascosta?
Eccolo, bellissimo.
Lui si eccita per queste cose qui.
Esatto.
Raccontaci
un attimo, adesso ve lo racconto. Allora, su questa bellissima piattaforma dove siamo in diretta anche noi adesso, c'è un tizio che ha un canale che si chiama 8-Bit Show and Tell, un influencer nonché creator un po' come noi, che ha questo canale appunto dove posta video molto carini sul Commodore 64. Cosa è andato a fare? È andato a prendere, c'era questa leggenda che su questo disco di una Christian rock band di cui adesso mi sfugge il nome, insomma, avete presente la parte interna del disco, quella dove in teoria non c'è, quella subito prima dell'etichetta,
certo.
Dove non c'è il io lo dico per i nostri ascoltatori,
non c'è il solco,
più giovani,
diciamo.
Esatto, dove non c'è il solco, ci fosse un programma per Commodore 64 registrato. E quindi cosa ha fatto? Il video meraviglioso, è andato a prendere questo disco, ha preso il, poi c'è tutto di come lo ha fatto, di come ha smontato il giradischi, perché c'era l'autoretorn, come disabilitare l'autoretorn del vostro giradischi, è andato a registrarlo su una cassetta, la prima non andava, l'ha registrato sulla seconda, e effettivamente c'era un programma per Commodore 64 con due citazioni, una di Albert Einstein e una di Gesù, e niente, quindi confermato, easter egg confermato, però è un video molto bello, appunto di 17 minuti, in cui spiega, non è tanto per, come il viaggio, no? Non è tanto la destinazione quanto il come ci si arriva.
Non è il risultato finale, ma tutto questo percorso. Esatto. Hai capito?
Esatto, bello, andatevelo a guardare.
Come si chiama? Trail Off, la parte finale del disco, quello senza la rigatura, in termine tecnico. E poi c'è una traccia che si chiama Locked Groove o Inner Groove, che è quella che cattura la testina e non la fa più scappare.
C'era se non ricordo male, un album dei Monty Python, dei tempi che furono, che aveva nell'inner groove, in realtà avevano messo due tracce diverse, che erano due tracce concentriche, e quindi tu, a seconda del punto
dove
in cui mettevi,
appoggiavi,
ti potevi beccare praticamente una traccia
o
e l'altra. Esatto, e quindi non riuscivi a trovare se volevi riascoltare, avevi più o meno il 50% delle possibilità di beccare la traccia che volevi ascoltare.
Fantastico. Vabbè.
Queste cose col digitale non si possono fare.
Certamente.
L'odore del vinile.
L'odore del vinile da vicino, va bene.
Ma non tenevano niente da fare.
Ah no.
Beh, non avevano TikTok.
Ma di TikTok, esatto, ai tempi non c'era TikTok.
Ma di TikTok parliamo dopo. Dobbiamo prima ringraziare il nostro sponsor. Lo sponsor di questa puntata è WP OK, servizio di supporto professionale a WordPress in abbonamento. WordPress è una piattaforma terrificante in ogni senso, è uno di quei prodotti figli dell'open source, no? È il free software, pensate a Linux, Apache, MySQL. WordPress ha democratizzato la creazione dei siti internet, dei siti web, ha dato parola a milioni di persone, ha dato lavoro a centinaia di migliaia di persone che spesso ci preparano il sito per pochi euro o a volte in amicizia gratis e poi spariscono. È quello il problema di WordPress, amici. Il problema è l'aggiornamento e la manutenzione. WordPress di fatto viene aggiornato in continuazione, no? Dalla community degli sviluppatori. Aggiustano bug, rimediano vulnerabilità, aggiungono nuove feature. Puoi anche fare l'aggiornamento in automatico, lo imposti, si aggiorna da solo, ma poi l'aggiornamento non è compatibile con i tuoi plugin che hai installato, ti salta tutto, non funziona più niente, i contenuti sono di colpo tutti disordinati. WordPress necessita di manutenzione continuativa e spesso non abbiamo le capacità oppure non abbiamo il tempo o la voglia di seguirlo, magari abbiamo fatto il sito per l'amico. WPOK propone un servizio in abbonamento che dà accesso a un team di esperti WordPress ad un prezzo mensile fisso, esperti che ci permettono di mantenere il nostro sito sempre al sicuro e aggiornato e che rispondono entro 24 ore, ma in media molto meno, 12 ore è la media, e rispondono a tutte le nostre richieste illimitate di assistenza. Con WPOK abbiamo un prezzo fisso e ticket illimitati per la soluzione di problemi o piccole modifiche. Se ad esempio vogliamo modificare il footer, aggiungere una nuova pagina, gli dati e i contenuti fanno tutto loro, oppure aggiungere, che ne so, una nuova funzionalità, che so, la live chat. Gli esperti di WPOK selezionano e scelgono per voi il plugin migliore, li conoscono tutti i migliori plugin a disposizione, poi lo installano, lo configurano per voi. Il tutto a un prezzo fisso e con la garanzia più grande, quella del soddisfatti o rimborsati. E aggiungo, WPOK non è uno sponsor qualunque. Non è uno sponsor qualunque perché Daniele Besana, il CEO e fondatore di WPOK, è un digitaliano, è uno di noi. Gli abbiamo anche chiesto di spiegarci con le sue parole a chi può essere di aiuto WPOK. Ve lo facciamo sentire direttamente dalla sua voce.
Chi trae più beneficio dai nostri servizi? Ma io direi chi approccia un progetto web con serietà, perché abbiamo diverse tipologie di clienti, dall'appassionato che porta avanti un progetto nel tempo libero e ci lavora di notte e non vuole però perdere tutto per magari un malware o un problema tecnico, all'associazione che porta avanti una causa e non ha nessuno che si occupi del sito web, fino all'e-commerce che deve sempre funzionare alla perfezione per poter vendere online. Una caratteristica di tutte queste realtà è che da una parte hanno capito che prevenire è meglio che curare e dall'altra ci tengono ad avere sempre un team a disposizione con risposte veloci.
È vero, no, ragazzi, il sito di e-commerce, no? Ti fai il sito per il negozio con la possibilità di vendere, eccetera. Quando il sito ti si incasina perché si è aggiornato da solo, perché hai tu aggiornato un plugin senza pensarci, non funziona più, di là però dal bancone c'hai i clienti, quelli del negozio fisico, e allora o stai al bancone del negozio fisico o stai nel retrobottega ad aggiustarti il tuo WordPress sul computer. E no, se c'hai WPOK, WPOK te lo aggiusta, te lo aggiustano loro mentre tu pensi a trattare bene i tuoi clienti al bancone, a ognuno il suo lavoro. Per gli ascoltatori di Digitalia, WPOK offre il 20 euro di sconto su qualunque servizio col coupon Digitalia 2019, valido fino a fine anno. Andate su wpok-ok.it e usate il codice coupon Digitalia 2019 al momento dell'acquisto. Grazie a WPOK per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Allora, di cosa parlavamo? Di TikTok.
E ne abbiamo un po' di TikTok.
Ne abbiamo di TikTok.
Questa settimana.
Sì.
No, nel senso di notizie relative a TikTok.
Abbiamo il report, c'è quella annuale.
Il report annuale, c'è quella della selezione razziale.
È vero. Allora, andiamo per gradi. Il report annuale che cosa dice? Fa vedere i migliori TikTok, quelli che hanno avuto più successo. Tra cui
copiando poi schifosamente da YouTube, perché poi anche in questi giorni poi è uscito il YouTube Rewind, che è una tradizione oramai consolidata da un bel po' di tempo, in cui YouTube fa un montaggio di tutti i momenti top della sua piattaforma con i creator. Tra l'altro forse ne avevamo parlato l'anno scorso, che era stato il video più downvotato su YouTube della storia, e infatti quest'anno hanno cambiato molto registro, e quindi TikTok sulla stessa scia fa praticamente la stessa cosa.
Vabbè, ma vabbè, ci sta.
Il modello che piace.
No, certo.
Però danno un'idea dell'alta qualità cultura che traspare da questi contenuti, quello che ha fatto più uno di quelli, o forse quello che ha fatto più successo di tutti, sto tizio che fa un'operazione chirurgica su una banana, praticamente prende una banana, fa il traccio, traccia il
col gesso tutto,
sì, il tracciato del bip, poi lo taglia col bisturi, bene, lo apre, dentro c'è una bananina più piccola, tira fuori la bananina, fa un cesario alla banana, praticamente la roba è inguardabile. Esatto. Un altro era uno scherzo finito male, c'è una tizia che col taglierino prende, si avvicina a una di quelle piscine, è presente quelle piscine fuori terra?
Certo,
si avvicina con taglierino, fa un taglietto e le esplode in faccia tutta la piscina.
Chi l'avrebbe mai detto?
Che cosa?
Strano.
E magari è uscita anche tutta l'acqua.
Pare sia questa signora una discendente di Poiseuil in persona.
Le leggi della fisica, diciamo proprio.
Sì, Poiseuil, certo.
Poiseuil, la legge di Poiseuil, Michele.
Famosissimo.
Non parlo francese.
Vabbè. Il flusso, la pressione, vabbè, non importa.
5 anni di fisica, non mi ricordo quasi nulla.
Ma tu sei economista, si sa, tu parla di criptomonete, di Bolivar, che a Poiseuil ci pensiamo noi.
Investite nel Bolivar, investite.
Assolutamente, ci crediamo. Non si parla della monetizzazione su TikTok, fanno già
come temi per il 2020.
Come temi per il 2020, tu come lo vedi, Giulio? Lo segui un po' TikTok, c'hai un account?
Ma lo seguo e stiamo cominciando a monitorarlo, perché in Italia comunque ha superato 2 milioni di iscritti, quindi sono numeri che cominciano ad essere interessanti anche per i marchi.
2 milioni, ok. 999.999 adolescenti e Giulio.
No, anch'io.
Quando apri TikTok l'impressione è un po' quella, ti fa un po' schifo. Io l'ho cancellato perché lo apri, vedi solo ragazzi.
Sì, è vero,
dici, no,
è vero.
Dà fastidio.
Era un po' anche la tendenza iniziale di Snapchat, che poi è rimasto su una fascia più giovane e si è leggermente. Esatto.
Però vedi, TikTok è già riuscito a fare quel salto, o almeno quello che vedono, che vedono noi qui in Europa, che Snapchat, come dici giustamente tu, non è mai riuscito a fare. Sarà forse che per la TikTok è una droga, ragazzi.
Il fatto è
come dire, ogni volta facciamo un passo sempre più avanti verso l'estremizzazione dei contenuti,
del condizionamento.
Dell'algoritmo,
perché è il meccanismo di Facebook portato all'ennesima potenza. Invece di avere un post con delle parole che poi è diventato delle parole che contenevano un video, qui c'hai solo il video che parte in automatico con tanto di audio,
senza timeline, nel senso non sono necessariamente quelli che segui, e soprattutto non sono necessariamente contenuti recenti, possono essere vecchi di settimane, se non mesi. Tra l'altro apro una piccola parentesi, vi ho messo sul back channel un articolo del Post, se non l'ho fatto poi ve lo metto, in cui si dice che stanno perdendo il mercato delle gomme da masticare, sta perdendo a causa degli smartphone.
No, come
il mercato delle gomme da masticare?
Gomme da masticare sta perdendo, secondo alcune teorie, per colpa degli smartphone. Perché la gomma da masticare, intesa come passatempo, intesa come metodo anche per sfogare una certa pressione, per alleggerirsi un secondo, è stata sostituita dal prendere lo smartphone in mano e vedere cosa c'è sulle timeline.
Oh Madonna.
È un po' tirata.
È un po' tirata. Io avevo letto dei motorini, dei cinquantini.
Vabbè, ok, motorini, ok, ne avevamo anche già parlato.
Arrivare fino alla gomma americana mi sembra, però ci sta.
Quindi lo smartphone sta cannibalizzando tutto.
Esatto.
Non lo so.
Anche cose che appunto non ti... Vabbè, però spunto.
Non ti aspetteresti, però insomma questa della gomma da masticare un po' tiratella lo è, secondo me.
Però TikTok, tornando a TikTok, sicuramente è tutto quello che sono stati tutti i social che abbiamo visto fino ad oggi estremizzati all'ennesima potenza.
Sì, devo dire anche che poi, diceva giustamente tu Michele, il passaggio diverso tra Snapchat e l'arrivo sul mercato europeo è la lentezza rispetto a quello che era Instagram prima a copiare, se vogliamo, che prima era molto più agile, quindi a sbancare per l'Europa le funzionalità di Snapchat. Instagram è stato molto veloce a riportarle, a ricreare quell'experience di TikTok facendola propria. Oggi Instagram non ha né la stessa velocità, nella stessa user base, probabilmente neanche le stesse possibilità, perché è radicalmente diversa quel tipo di experience. Infatti c'è stato un bel passaggio in una stories dove hanno chiesto al general manager di Instagram se si sentiva minacciato da TikTok. Lui dice beh sì, effettivamente ByteDance, che è la società cinese che controlla TikTok, è una società che ha fatto una roba molto diversa da noi e parla per un pezzo lo stesso tipo di pubblico, quindi sicuramente porta competizione in un mercato dove oggettivamente competizione non ce n'era tantissima, e hanno la forza dei numeri, quindi sicuramente tra virgolette anche un riconoscimento dell'importanza della concorrenza da parte di Instagram stesso, quindi non sarà banale per loro replicare quel tipo di experience, anche perché rischi, se lo fai in maniera troppo netta, rendendola troppo accessibile, come però sarebbe necessario fare, che poi cannibalizzi invece la tua user base che vuole vedere le foto, che ha quel tipo di attenzione. Quindi è una situazione non semplice da superare. E comunque lato nostro, ecco, come agenzia, sicuramente TikTok è un servizio che cominciano molti brand a interessarsi, non è ancora molto popolato da brand, e sono tutti, per i temi che dicevate voi prima, anche un po' attenti al fenomeno, perché chiaramente ti inserisci in uno stream di contenuto
un po' particolare,
delicato, in alcuni casi anche un po' delicato, e soprattutto non sono ancora prontissimi con la parte di analisi, per cui in termini di investimento
non sai cosa ti ritorna. Certo.
Beh, senza fare considerazioni politiche, Salvini ha un account TikTok. Sì. Salvini produce contenuti TikTok, quindi viene visto anche dalla politica.
Beh, Salvini produce un po' di tutto, non so chi sia il media manager di Salvini,
che però deve essere molto attivo.
Morini, ecco.
C'era un post c'era un video di Flora, un articolo di Flora, qualcuno ha postato che parlava proprio della gestione della... L'ho letto oggi, no?
Sì, è vero, è passato su qualche canale, sì. Sì, in quel c'è il discorso tra il collegamento tra Salvini e la Nutella.
Ah, ok.
Il fatto che Salvini,
decisamente è decisamente uno dei politici più attivi e con uno staff più attento alle dinamiche dei social oggi, per cui non mi stupisce che
Left che meme, ne abbiamo parlato TikTok un po' di settimane fa.
La cosa che mi incuriosisce di più è questa stratificazione demografica, no, dei social, perché prima abbiamo visto Facebook, no, con un po' la generazione di quelli che oggi sono tra i 30 e i 40, poi abbiamo visto Snapchat e Instagram, che inizialmente, no, erano un po' il rifugio di quelli che volevano andare su internet, chiacchierare su internet, ma girare alla larga dai genitori, che quindi si stratificavano lì, e che oggi, no, in questi ultimi 5-6 anni sono un po' invecchiati, da adolescenti sono diventati universitari o sono affacciati sul mondo del lavoro, e ancora sotto oggi c'è TikTok. Quello che sono curioso di vedere nei prossimi anni, perché TikTok quindi in qualche modo conferma questa tendenza ogni generazione a rifuggire gli ambienti dei genitori e delle generazioni precedenti, mi interessa vedere se questa stratificazione continuerà e se, scorrendo verso l'alto come una timeline, se c'è in qualche modo poi un'amalgama. Nel senso che, diventando più vecchi, no, un conto è la differenza di oggi tra, non so, un ventenne e un trentenne, un conto è la differenza che ci sarà tra qualche anno tra un cinquantenne e un sessantenne, è molto diversa la differenza. Allora mi immagino che poi, no, i cinquantenni tra 40 anni non saranno ancora tutti su TikTok. Ma magari, non lo so, dove va a finire l'umanità?
Ma fra 40 anni, ma si sarà sicuramente estinta l'umanità se continua.
Se andiamo avanti così.
Ma non c'è bisogno di estinguersi, cioè, il rincoglionimento è un'opzione molto peggiore dell'estinzione, perché, no, è come,
È un'opzione che perdiamo noi esseri umani, no? È come la rockstar che continua a ripetere gli stessi dischi e le stesse cose, oppure muore a 30 anni. Qual è quello che diventa più mito? Quello che muore a 30 anni.
Ecco, quello che muore a 30 anni.
Noi come genere umano, quell'opzione lì ce la siamo già bruciata. Era meglio estinguersi al momento giusto e lasciare, no, negli annali della galassia,
che
quelli che fighi che erano, peccato, oh, che poi boom.
E quindi alla fine del Rinascimento
esatto.
Leonardo da Vinci, estinzione,
esatto.
Vale.
Finito, dici, pensa se fossero andati avanti, che cose che avrebbero inventato, invece TikTok, ma porca Eva, È come se oggi ascoltare gli album di oggi di Ingi Malmsteen, cioè la stessa cosa, se moriva da piccolo non era meglio per lui, per carità, ci mancherebbe, però dal punto di vista della fama, della gloria, sarebbe stata una roba diversa. E TikTok
comunque a proposito di civiltà che si sta estinguendo,
che si estinguono,
dal punto di vista culturale almeno, Matteo Sulis ci dice nella chat che la nostra regia ha prontamente messo sullo schermo della diretta. Io ricordo che un artista italiano ha appena fatto delle banane attaccate al muro con il nastro adesivo vendute a 120k.
E uno se le ha mangiate.
E uno oggi se l'è mangiato.
L'ha pagata?
C'era
un altro tipo.
Io con un certo stupore ho visto su una prima pagina di un grande quotidiano nazionale, che sapete che è uno di quelli che leggo, questa lunga intervista, questo lungo, diciamo, evento dedicato al fatto che questo signore sia andato a mangiare la banana
da 120
incollata con lo scotch da 120
Vabbè, ma voi
euro.
Lo sapete meglio di me. Che l'arte è una cosa particolare, che non è l'oggetto in sé. L'arte è tutto.
Ma infatti
quello
la banana di Cattelan, Cattelan ha dato istruzioni specifiche per cambiarla ogni 8 giorni.
Perché non è
perché il punto non è la banana.
Perché deve avere
non so qual è il punto, non mi chiedete qual è.
Il punto è lo scotch.
Quello che trasforma l'arte, quello che fa diventare la cosa l'arte, è quello che genera all'interno del cervello umano. E in questa interazione, perché ovviamente l'arte messa lì in un deserto dove non ci sono esseri umani non è arte, per cui in questa interazione che fa diventare l'arte qualche cosa nel cervello degli esseri umani, il giorno d'oggi c'è sempre di più. Una volta c'era il mecenate, c'era la bravura, c'erano i papi, oggi c'è TikTok, oggi c'è la televisione, oggi sono i media, c'è tutto. Per cui si può far diventare arte, vabbè, l'abbiamo visto, no? Da Assassin e Panapip alla merda d'autore, al quadro generato dall'intelligenza artificiale.
E tra l'altro la banana
artificiale
tra poco diventerà merda d'autore potenzialmente.
Assolutamente.
Se si scordano,
però devi
di cambiarla.
Devi raccogliere l'evacuazione giusta. E non è detto, esatto. Dimostralo che quella è giusta.
Anche questa l'ho copiata da Matteo Sulis, che l'ha appena detta in diretta.
Stiamo scivolando su una china pericolosissima.
Per cui facciamo
su una buccia di banana.
Un minimo di rewind e torniamo a TikTok, che ha censurato i disabili. Permettetemi di dire, la prima buccia di banana per TikTok.
Esattamente, scivolato su questa cosa dei disabili.
Che se il livello è questo, sarà la prima di tante, perché è robe veramente da SS, la vogliamo mettere così.
Com'è andata?
Allora, stavo cercando l'articolo, comunque eccolo qua, se non ricordo male, articolo della BBC, c'è stato un leak forse di alcune policy interne di TikTok, una copia leakata.
No, mi pare che c'è un'associazione tedesca, no?
Vediamo. No, allora, l'associazione tedesca Netzpolitik è quella che ha leakato, non si sa chi sono le fonti di questa associazione, e niente, c'è un libro di rulebook, quindi il libro delle regole di moderazione di TikTok, che dice che dà istruzioni ai suoi moderatori per cercare contenuti che mostrano persone disabili, persone con sfigurazioni sfregiate in viso, persone in generale con problemi estetici al viso, come i birthmark, sono le macchie, voglie, persone con la sindrome di Down, persone autistiche, con la scusa che queste categorie di persone sono suscettibili al bullismo e all'harassment a causa dei loro problemi fisici o mentali, sono da limitare l'audience dei contenuti prodotti da queste persone.
Cioè, se tu sei un disabile dentro queste categorie,
questa categoria, Io per proteggerti non ti faccio...
Non ti faccio... Non diffondo. Limito la diffusione dei tuoi video. Cioè una volta leggevo, una volta arrivati a 1000... 1000 visioni non vengo più inserito nelle timeline,
cosa. Sì.
Qualcosa del genere.
La strada, com'era quella delle buone intenzioni? La strada per il
cielo. La strada delle buone intenzioni.
La strada per l'inferno e la strada di buone intenzioni.
Ecco, e qui siamo nelle buone intenzioni, ma con una decisamente una politica disastrosa.
Ma se siamo sicuri che sono buone intenzioni, perché adesso io
beh, proteggere dal bullismo è una buona intenzione.
No, aspetta, attenzione, è quello che è scritto che è per proteggere dal bullismo.
Ah, okay.
Ma non è detto che sia quella lo
sta mettendo
finale.
Proprio in discussione, dice quella.
Esatto, io sto mettendo in discussione.
Madonna,
hanno scritto così. Sì.
Perché nel momento in cui, a maggior ragione in un considerando l'algoritmo di TikTok che ti propina contenuti senza tu essere follower del creator, nel momento in cui ci sono contenuti che secondo i canoni estetici e umani di TikTok sono inferiori alla media, tu te li puoi beccare come ti beccheresti il video di una modella svedese,
sì.
con la stessa viralità potenzialmente.
Vabbè, però puoi fare swipe in su, se ti turba la cosa puoi non vederlo. Io penso che gli sia esploso in mano questa piattaforma e posso mettermi, non giustifico la regola che hanno messo e come si sono mossi, però posso capire che nel momento in cui ti esplode una piattaforma in questa maniera, con un'esplosione degli utenti e delle view e di visibilità mediatica eccetera, tu abbia paura della possibilità che faccia tra virgolette la fine di Twitter o di Facebook, cioè che diventi un luogo di bullismo, un luogo di... E per evitarlo in una maniera diversa dal promuovere, da limitare nella diffusione questi video, una maniera diversa vorrebbe dire fare moderazione, ma per fare moderazione tu hai bisogno di una struttura forte, di una struttura grande, hai bisogno di tanti dipendenti e magari di software adatto a riconoscere questo tipo di video a rischio di bullismo e portarli all'attenzione dei moderatori. Questo Facebook oggi se lo può permettere, con i soldi che ha Facebook, con la struttura, un TikTok che è poco più che una startup, sicuramente oggi non è in grado di attuare una moderazione del genere. Per cui per loro probabilmente la scelta è stata un po' forzata, sbagliata, lo ripeto, però un po' forzata. E non vedo, poi magari qualcuno lo trova, ma non vedo come altro avrebbero potuto limitare questo tipo di problema, bullismo. Probabilmente non avrebbero dovuto limitarlo, avrebbero dovuto correre ai ripari in seguito eccetera, e sarebbe stato meno peggio che censurare questo tipo di utenti. Però mettiamoci un attimo anche nei loro panni, non per giustificarli ma per comprenderli.
Se tu dici nel momento in cui non sei neutrale, quindi prendi una serie di decisioni, quelle decisioni possono portare a reazioni e problemi anche di carattere interpretativo della decisione stessa.
Certo.
Sì.
Vabbè, visto che siamo nelle bucce di banana, la buccia di banana è il modello di business di Uber. Sono usciti, è stato questo report, non so se è una cosa ufficiale o se è un leak.
Questo
o
dei 6.000,
no, credo che sia ufficiale.
In due anni 6.000 report, rapporti di denunce sessuali, di denunce per assalti, per molestie sessuali da parte di guidatori negli Stati Uniti.
Il 45%... a causa dei guidatori, il 55%
al contrario, cioè dei clienti
credo, immagino tra clienti, non lo so,
tra clienti, non
lo so, lì c'è scritto il 45% è a causa degli autisti, quindi o come dici tu, come dire, il passeggero ha assaltato l'autista oppure può essere qualcosa tra
i due passeggeri,
i due passeggeri che magari dopo una serata, come dire, pensava andasse in maniera diversa.
Uber ha un problema oppure il genere umano ha dei problemi?
Che il genere umano ha dei problemi non c'è nessun dubbio. Adesso che anche Uber ci si metta, anche lì direi che dubbi ce ne sono pochi.
C'è un po' da capire quale può essere la differenza, perché... Vabbè, innanzitutto stiamo parlando solo degli Stati Uniti. Su, se non ricordo male, vado a memoria, circa 2 miliardi di corse, che sinceramente è il numero che più mi ha stupito di tutto il report.
Di corse.
Qualcosa come 2 miliardi in due anni, se non ricordo male.
Ah, in due anni.
Con l'ultimo anno qualcosa come un miliardo, solo l'ultimo anno un miliardo e tre quest'anno e un miliardo l'anno prima, una roba sproporzionata
questo,
del genere.
Questo mette in luce un altro numero che mettono. Uber dice che il 99,9% di tutti i viaggi,
esatto,
si è concluso senza problemi di sicurezza. Quindi lo 0,1% di 2 miliardi...
2 miliardi. Sono tanti.
Sono 20 milioni?
Eh beh, certamente, chiaramente su 2 miliardi lo 0,1% è tanto.
Sono 2 milioni, uno per mille. 2 miliardi, 2
sì.
milioni. Okay. 2 milioni di problemi di sicurezza. Poi ovviamente qui è generico il concetto di incidenti di sicurezza, però...
Lì c'è da capire un attimino se la tecnologia, la struttura, il modello del servizio di Uber possa portare, premesso che non abbiamo...
Possa incentivare questa situazione.
Esatto, dice. Non sappiamo se ad esempio un tassista che pagando una licenza quanto una casa è meno portato a compiere degli atti del genere, per quanto non posso parlare per esperienze personali, ma di persone che conosco, ogni tanto anche il tassista parlo solo di commenti fuori luogo, però anche il tassista a Milano ogni tanto ci va giù pesante, però il punto è che magari il tassista ha più da perdere, detto molto banalmente, mentre
certo.
Invece quello della gig economy, come si dicono quelli della Silicon Valley, essendo potenzialmente un lavoro a breve termine, ha decisamente molto meno da perdere.
Sì, che è sempre, torniamo al discorso che facevamo qualche puntata fa del contraltare, no? Di quello che può essere la reputazione, sì. Di quello che può essere, che, dove si perde quel rischio.
Infatti una delle contromisure che Uber ha detto di prendere è la condivisione con altre aziende che fanno lo stesso lavoro dei nominativi dei driver che si sono macchiati di report particolarmente, particolarmente gravi.
È evitabile secondo voi?
Ma sempre con questa idea della reputazione. In realtà tu quando è che eviti cose di questo genere? Quando appunto c'è una sensazione che c'è qualcosa da perdere di importante.
Quindi cancelli Uber e usi i taxi normali. Perché cioè il guidatore Uber che ha un interesse a lungo termine cioè sta nella definizione, no? Lo diceva prima Michele, sta nella definizione di lavoratore della gig economy quello di non avere un interesse a lungo termine a mantenere una reputazione, perché per definizione un lavoro teoricamente meno retribuito o comunque da ritaglio di tempo è comunque auspicabilmente temporaneo, e quindi dire voglio un Uber dove gli autisti tengano la loro reputazione, sì certo, puoi mettere un sistema, credo forse c'è un sistema di rating su Uber. Però
sì,
se
sì,
vuoi
certo.
intensificarlo eccetera e vuoi che l'autista Uber tenga la sua reputazione a più di piano piano lo trasformi in un tassista vero e proprio, e quindi un tassista con un sistema di prenotazione un po' più figo del solito di quello che abbiamo.
Beh, non è quello,
ve lo chiedevo perché mi aveva colpito questo articolo, quindi mi ero andato a cercare se trovavo qualche dato sulla parte taxi, no? Per vedere se effettivamente c'era qualcosa del genere. Ho trovato questo articolo sul Sun, che parla della situazione in UK 2018.
Fonte autorevole,
che purtroppo non è una fonte autorevolissima, mi rendo conto, ma è quella che ho trovato. Parla di una crescita del 4% di tentativi di stupro da parte di tassisti in UK rispetto al 2017, parliamo di 151 casi di stupro e 353 casi di assalti sessuali, insomma molestie, cose prima dello stupro.
Hai delle percentuali? No. Sono valori,
parla di una crescita
questi.
Del 4%, ma non parla rispetto alle corse totali, però parlano del fatto che in Inghilterra ci sono 362.600 taxi con licenza, diciamo, e nel 2018 ci sono stati 865 driver con sentenza criminale, insomma, legata alla professione. Quindi potremmo fare noi il confronto tra 865 e 362.000 per vedere se
potrebbe, se si mantengono le proporzioni,
se si mantengono, dice, le proporzioni, e uscire da questo dubbio,
da questo impasse. Ma in realtà, tra l'altro, sarebbe, come dire, in qualche maniera interessante fare una comparazione con altre situazioni di questo genere, no?
Cioè,
tipo, cioè se oltre i trasporti, oltre questo discorso di questo tipo di trasporti, se ci sono altri mestieri nei quali c'è un incontro casuale, che possa
fatto quello che ti porta la pizza,
e ti per esempio, che sì, può essere anche un servizio aggiunto. Vuoi mettere la spunta, dici, beh, vuoi ketchup, certo, vuoi le posate, vuoi anche lo stupro.
Credo che su questa cosa, peraltro, non, se non ricordo male, o un romanzo o un film, questa parodia l'abbia già fatta, no?
Comunque, scusa, ma film di quelli che fanno a che ora?
Intanto Giulio ha calcolato per cento,
è quello 0,22%.
Ok, quindi è di più o di meno di Uber?
0,22
in teoria
22.
È di più.
E sul 0 no, su 90, su
quindi
0,
i tassisti irregolari sono più stuproni dei
ma non puoi farla così, sta
sto scherzando,
sono campioni,
ci
non
manca,
comparabili,
ci manca.
Dai. Mi sembra un buon tema in cui mettere il video con le nostre facce,
sì, assolutamente.
2 minuti, dai, ringraziamo i nostri produttori esecutivi. I produttori esecutivi li ringraziamo in ogni singola puntata perché sono il nostro modello di sussistenza. Digitalia sopravvive da 10 anni, lavora da 10 anni e viene retribuita da 10 anni grazie a questo meccanismo. Non chiediamo una cifra, un abbonamento, un pagamento a ogni puntata, chiediamo un contributo volontario ai nostri ascoltatori, che diventano ascoltatori in qualche modo regolari. Digitalia come un software viene distribuito in trial gratuita gratis. Chiediamo, qualora diventi parte più o meno regolare della panorama di intrattenimento e informazione di cui usufruisce un ascoltatore, ed è che questo venga pagato. Dai, quanto lo decidete voi, ogni quanto lo decidete voi, dateci una mano. Sul sito ci sono tutte le indicazioni, PayPal, Satispay, Bitcoin, bonifico, come volete. In cambio continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo sul sito e durante la puntata. Max, ci pensi tu adesso?
Eccomi come sempre con grande emozione, i produttori della puntata 499. Non oso immaginare cosa sarà la puntata 500. Cominciamo con la donazione singola del nostro perpetual executive producer Manuel Zavatta.
Grande Manuel.
Donazioni singole da 1 euro anche da Davide T, Massimo Mauriello e Saverio Gramagnola. Donazioni singole da 2 euro di Davide Dari, Matteo Masconale, Giuseppe Petti e Maila C.
Grazie a tutti, grazie davvero.
Donazioni singole da 3 euro di Gabriele Di Lorenzo, che aggiunge il messaggino sempre nel cuore, subito sotto Radio NK, ma sopra Toilet Cast.
Radio NK, ma ci sono ancora quelli Radio NK, mamma mia, ma sono vecchi come me, facevano podcasting quando io facevo Rockcast Italia, grandi. Grazie,
sempre
Gabriele.
Da 3 euro donazione singola di Massimiliano Saggia e da 3,34 euro di Massimiliano S.
Grazie, grazie a tutti.
Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Antonio Turdo, Mario Cervai, Davide Fogliarini, Cristian Peretto, Michele Levada, Alex Ordiner, Dario Nardi, Danilo Sia, Federico Bruno, Stefano Negro, Simone Pignatti, Daniele Barberi, Nicola Pedonese, Roberto Barison, Matteo Arrighi, Federico Travaini, Stefano Orso, Anna Maria Esposito, Salvatore Verrusio, Andrea Plozzer, Massimo Dalla Motta, Alessandro Lazzarini e Alessio Conforto.
Grandissimi, grazie davvero a tutti quanti, grazie davvero.
Donazioni singole da 5 euro di Massimiliano Casamento, Corrado G, Paolo T e Claudio S.
Grazie.
Che introducono le donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Edoardo Lissoni, Antonio Naia, Matteo Carpentieri, Pasquale Maffei, Stefano Toldo, Paolo Lucciola e Riccardo Nuti.
Grazie davvero, fieri di lavorare per voi.
Donazione ricorrente da 8 euro al mese di Mirko Fornai, donazioni singola di 10 euro di Mario Giappelli, che dice anche, inaugurando la sezione Grandi Produttori, ciao ragazzi, complimenti, se vi è sempre molto istruttivo, però ho un appunto. Nel numero 496 avete parlato di sigaretta elettronica dicendo cose inesatte. Scrivo una mail per spiegare meglio, visto che qui non entrerebbe. Grazie.
Sì, poi dopo ne parliamo un attimino.
Poi ne parliamo, evidentemente. Donazione singola da 10 euro di Andrea Boneschi. Donazioni ricorrenti da 10 euro al mese di Fabio Bianchi, Alessio Pappini. Bonifico ricorrente di Sebastiano Amodio. E concludiamo con le donazioni singole da 20 euro di Fabio Giuseppe Vegetti e Daniele M, che sono i lead executive producer di questa puntata.
Grazie di cuore davvero Daniele, Fabio, Sebastiano, Alessio, Fabrizio, Andrea, Mario, Mirko, tutti quanti. Leggervi di nuovo tutti sarebbe ridondante la definizione, però grazie di cuore, siamo fieri di lavorare tutte le settimane per portare un po' di intrattenimento e informazione sulla notizia digitale nelle vostre case, nelle vostre orecchie. E a proposito di sigarette elettroniche, Mario ci scriveva che, è vero, noi abbiamo parlato dei danni da sigarette elettroniche, vi ricordate quelle, tra virgolette, epidemia per sigarette che contenevano determinate sostanze che hanno provocato anche delle morti negli Stati Uniti. Diceva sì, però attenzione, perché tanti fumatori, come è successo a Mario, grazie alla sigaretta elettronica sono riusciti a smettere di fumare le sigarette, e effettivamente gli studi dicono che il rischio di ammalarsi per la sigaretta elettronica è molto minore che per la sigaretta tradizionale, e quindi demonizzandola si può togliere uno strumento. Qui è sempre un, ne parlavo poi con Mario in un follow up via email, no? È sempre un equilibrio molto difficile. Da una parte, se ne parli troppo bene, hai paura di invogliare magari dei giovani a cominciare a fumare tramite la sigaretta elettronica, che poi magari potrebbe diventare la sigaretta tradizionale più avanti. Dall'altra, se ne parli troppo male, come dice giustamente Mario, rischi di demonizzarla e di togliere una possibilità di, tra virgolette, cura o di passaggio a una cosa meno dannosa per i fumatori. Per cui, insomma, non è l'argomento di Digitalia, ci mancherebbe, però grazie Mario per il tuo contributo. Avevo già un altro argomento, il nostro marchettino se n'è inventata un'altra. Mi riferisco al nostro Mark Zuckerberg, sì. È presente.
Pensavo a Marco Mandia.
Ma no, Marco Mandia, lasciamolo un attimino a godersi i proventi del codice Mandia 2.0. La gloria, non i proventi, ma la gloria.
La gloria.
Marco. Il nostro Zuck ha pensato alle feste. Dice: arriva la festa del ringraziamento, e poi le feste di Natale, sei lì che tu sei magari un povero dipendente di Facebook, che sei lì che tagli il tacchino con la zia, con lo zio, e il cuginetto stronzetto che dice: oh, tu lavori a Facebook, ma come la mettiamo? Che voi no, rovinate la democrazia.
E mi vendete, fate i dati.
Mi vendete i dati. Cosa ha fatto Marchettino?
Ha fatto un bot.
Un bot che tu, se necessario, puoi chiedergli cosa dire.
Chiedi
tu sei
aiuto.
Lì che c'è il tuo cuginetto stronzetto, che tu sei lì, aspetta un attimo.
Aspetta che controllo che c'è scritto.
Cosa rispondo
guida?
Al mio cugino che mi chiede chi è Cambridge Analytica? E devi aspettare il bot che ti risponde.
Esattamente, cioè che ti mette in bocca tramite il bot quello che tu devi rispondere per spiegare perché lavori per degli stronzi, eh? Cioè, ti rendi conto? Cioè, ce l'abbiamo anche noi.
I'm sorry, Senator, we run ads.
Ce l'abbiamo anche noi il bot di Mark Zuckerberg. Ma ti rendi? Non è cerchiamo di rendere, no, la nostra azienda migliore, di lavorare meglio, di fare un contributo all'umanità. Dite al cuginetto stronzetto: sì, abbiamo sbagliato, ma abbiamo imparato, e quindi adesso siamo. No, ti do il bot in modo che non ti devi preoccupare, perché noi sappiamo che siamo degli stronzi, però abbiamo il bot che ci aiuta ad apparire meglio alla cena del ringraziamento. Porca miseria, quando dicevo era meglio estinguersi,
sì,
prima,
poi
era meglio morire da piccoli.
È un'estensione del lavoro che hanno sempre fatto gli uffici PR verso i dipendenti, no? Con i memo interni, che come reagire, come rispondere a questioni spinose.
Ma sì,
fatto in maniera un po' più tech, ma insomma niente di nuovo. Sicuramente
certo,
il fatto
prima
che
era
ci
un PPT
sia...
adesso è un bot.
Esatto, il fatto che ci sia più attenzione verso come questo tema appare anche nella quotidianità del dipendente riflette un po' quello che leggevamo qualche articolo fa sul fatto che non c'è più quella sensazione shiny, no, intorno a questi lavori in Silicon Valley, non c'è più quella cosa di ah che figo lavoro per Facebook, ma comincia a diventare un lavoro dove la patina sta scomparendo e quindi questa percezione si vede che è entrata anche un po' nel DNA dei reparti HR, diciamo così, che quindi si cerca un po' di offrire qualche strumento di questo tipo che non fa però altro che peggiorare rispondere
ma
un
sì,
po'...
perché poi alla fine mica questo fatto cambia qualcosa della sostanza, no?
Esatto,
come dicevamo gli uffici di PR di tutte le aziende basta ricordare tutto quello che è accaduto appunto nel lunghissimo percorso fatto dalle aziende produttrici di tabacco e di sigarette, no? Dalla negazione totale del legame tra il fumo e malattie, no? Passando per tutti gli stati intermedi, tutto quello che è successo e come all'epoca c'erano campagne orchestrate di risposta, di messa in dubbio, eccetera, eccetera.
Cercatevi... No? Piccolo accenno sulla storia del tabacco per collegarci a quello che dicevamo prima, i video della Philip Morris degli anni 70,
certo.
Vedere le robe senza senso.
E quelli dei Flintstone che pubblicizzavano le Winston, se non ricordo male.
Certamente, ma vi ricordo che sono passati alla storia medici che venivano
venivano prezzolati per fare gli studi che dimostravano che era tutto a posto,
ma più che per gli studi per divulgare direttamente ai loro pazienti oppure per farsi vedere con la sigaretta in studio. Pensa al medico che visita con la sigaretta, ce n'è ancora qualcuno, non giovani per fortuna, ma ce n'è. Io ho visto chirurghi in sala operatoria con la sigaretta in bocca, te lo giuro,
e ciccare.
No, ciccare dentro no,
ma sì, perché poi la cenere, come si dice, disinfettante, che io sappia,
non so se disinfettante è abbastanza disinfettata perché brucia, però un tantino irritante se lo versi sul peritoneo di un povero paziente
appena.
Vabbè, e sti australiani invece che iniziano a installare questi sistemi di telecamere di sicurezza che riconoscono se stai usando il telefono mentre guidi.
Ah sì, carina questa, ma l'ho letta molto frettolosamente, quindi le telecamere stanno dentro l'auto.
L'ho letta mentre guidavo.
Sì, in realtà stavo tornando a casa.
No, credo siano telecamere del traffico. No, credo che siano telecamere esterne.
Ah, telecamere sui semafori, roba del genere. Sì, però
esatto.
No.
E se non ho capito male, non ti arriva la multina, ma è semplicemente un'attività di shaming.
Ah sì, c'è lo shaming? Okay. Non so,
mi
sono
sembra
sicuro.
Vediamo se riesco a trovare la.
Ma non ti arrestano?
Era allora, più, come dire, era una campagna educativa, no, se non ricordo
non
male.
Credo, no. La cosa è che poi vengono inviate a un essere umano che fa lo screening. Allora, le camere, le macchine fotografiche fa delle foto ai guidatori e poi utilizza l'intelligenza artificiale per determinare se il guidatore stava usando uno smartphone in maniera illegale. Segna qualsiasi foto che sembra ritrarre attività illegale, così che un revisore umano possa poi verificarle. Chiunque venga beccato dalla camera intelligenza artificiale dei prossimi 3 mesi riceverà una lettera di avvertimento. Dopo di quello, i guidatori verranno raggiunti da una multa di almeno $344 australiani e riceveranno 5 punti di demerito sulla loro patente per il...
Okay.
Non sapevo che gli australiani avessero la patente a punti come noi. Insomma.
Sì, in Cina è già una realtà da un po'.
Beh, una realtà, sì, certo, ma non c'è bisogno che abbia il telefono. Se sei uno yuguro, ti pigliano e ti mandano in un campo di concentramento. Diciamo che c'è la mano un po' più pesante, esatto.
Però no, considerato anche quello che è successo, cos'è, a Milano, che si sono scontrati un tram e un camion,
è morta una donna, della nettezza urbana,
e, e pare che il guidatore fosse, uno dei due guidatori fosse al telefonino,
al telefono,
sì. Allora, la colpa, se non ho capito male, era del mezzo pubblico, inteso come mezzo di trasporto
pubblico. Mandato Marco mi ha mandato un link di un post di Guido Meda, ve lo ricordate? Guido Meda, no, scusa, Guido Meda era da un'altra parte, di Nico Cereghini. Nico Cereghini, luci accese, casco ben allacciato, quello che faceva tutte le recensioni delle moto in televisione, magari le fa ancora.
Ah, ok.
Vi ricordate il meme? Luci accese anche di giorno, casco ben allacciato. Non guardavate le recensioni delle moto in televisione. No. Va bene. No. La guida dell'autobus con lo smartphone in mano. Dice: a Milano ne vedo sempre di più conducenti di mezzi pubblici pesanti, filobus, tram, bus e camion impegnati testa bassa sul loro dispositivo. L'incidente mortale di sabato scorso nasce di lì, di certo i cittadini e l'amministrazione non possono più tollerare un simile comportamento. Sì, qui non lo dà per certo che il guidatore che ha bruciato il rosso fosse al telefono, però
a me capita spessissimo di vedere, stamattina proprio ho visto all'incrocio di ingresso nell'università uno con un TIR che stava a fare la curva di imbocco nell'autostrada con il cellulare, chiaro, proprio in maniera assolutamente evidente che poi parlava al cellulare.
Poi nella corsia di missione che... in autostrada la gente anche senza cellulare fa le cose più invereconde, cioè la prende come era Goldrake che aveva le varie piste di lancio.
Sì, la rampa di lancio.
Ecco, la rampa di lancio senza pensare che c'è un'autostrada e della gente che sta arrivando sull'autostrada e vedi delle cose. Figurati col telefonino, certo.
Però quelli che amo di più sono quelli che probabilmente sono col viva voce e che tengono il cellulare.
Certo, però hanno il viva voce, è certamente.
Però hanno il viva no, a gente, perché così non si distraggono.
Certo, proprio così, il viva voce.
Noi ridiamo, ma...
No, è terribile questa cosa,
No, perché non c'è... La cultura... Non ci arrivano proprio.
Qui ci vorrebbe davvero un sistema di telecamere interne che blocca la macchina quando cominci a fare queste cose.
Difficile.
Molto difficile, figurati.
Difficile non tecnicamente, credo, ma difficile dov'è l'incentivo a farlo.
No, ma è evidente che è molto la complicato, legge. Figurati.
Ci vuole la legge, ma le leggi oggi le fa chi le decide. Va bene, e questi qui che hanno ordinato il Nintendo Switch e gli hanno recapitato dei preservativi...
Cosa ah, beh, dai, capito. Sono cose.
Ma scusa, è un gioco tra l'altro anche con un pubblico giovane. No?
Sono giochi, sì.
Son giochi.
Magari stavano cercando di mandare un messaggio: meno console più... e più amore.
Ah, ok, per l'amore, va bene.
Sì, secondo me c'era stata una rivolta hippie da qualche parte. Non comprate che console. Scusa, ti ricordi?
Le leggi le fa chi le decide. La rivolta hippie.
Ragazzi, siamo anche in video, quindi non posso manco fare finta.
La rivolta hippie c'entra perché c'era quel famoso meme: non fiori come
fate l'amore,
fiori,
non fate la guerra.
Mettete fiori nei cartoni.
Mettete i fiori nei vostri
cartoni. No, quella lì era una.
E continua a non arrivarci, però, con il collegamento.
E quindi nel centro di smistamento dei pacchi.
Staccate la telecamera di Santo. Passo,
ma quella dei fiori e dei cannoni erano fiori o erano infiorescenze nei cannoni?
Esatto.
Non saprei dire.
Vabbè. Mettete cannoni nei vostri cannoni.
Vabbè, e sta startup che ha briccato il garage dei suoi clienti.
Hai fatto il cattivo e rimani fuori.
Sì, cioè, hai comprato il mio coso per automazione del garage. Poi mi hai messo una brutta recensione su Amazon, non so dove, e io ti bricco il garage e non puoi più prendere la macchina. Però anche questi, questi sono andati a scuola di pubbliche relazioni.
Sì, infatti, ha avuto una pubblicità.
O da Uber.
O da Uber. Ancora meglio. Uber finirà così, chiuderà l'attività dei taxi e aprirà una scuola di pubbliche relazioni, certamente.
Ecco. Attenzione però a non lasciare recensioni negative al telefono del fratello di Pablo Escobar.
Porca miseria, può essere pericoloso.
Mamma mia.
Roberto De Jesus Escobar Gaviria ha presentato il suo telefono pieghevole da $350 che tra l'altro leggevo su qualche forum è tipo un Honor ribrandizzato, qualcosa,
è un foldable, sì, non so, è un foldable di
con quello. Che si chiama l'Escobar Fold Number One
e
ragazzi,
con tutta una serie di foto del fratello defunto che ci marciano molto sulla considera che
su questo brand, diciamo,
guarda che
no, ma aspetta, ma tu hai visto il video?
Il video quello con le donnine,
certo.
Scusa, Marco mi manda un video del genere, vuoi che non lo guardi? No, niente di che, non c'è niente di più sconcio di una trasmissione di Striscia la Notizia. Ci sono una serie di donnine in costume da bagno che fanno la pubblicità, cioè, è tutto meno che tecnologia quella pubblicità lì. Però il concetto è, hanno un brand, Escobar tanto è famoso in tutto il mondo e già no, non è importante come parlano di te, basta che se ne parli, ha un appeal per un certo tipo di clientela, perché quello che l'ha fatta in barba è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo facendola in barba a legge e forze dell'ordine per un periodo abbastanza lungo,
un discreto
lungo.
Numero di anni,
e oggi lo sappiamo, no? In una società, in delle società dove assurgono a eroi, idoli delle masse, personaggi come Fabrizio Corona, insomma, non è Mozart Corona, no, non è Einstein, e quindi puoi immaginare l'appeal. In Colombia ancora di più, in Colombia Escobar veniva visto come un Robin Hood, come un rappresentante del popolo che riusciva a farlo in barba all'establishment.
Nella fase iniziale, sì.
Per cui...
E infatti cosa ha fatto poi il fratello di Escobar? Ha fatto anche causa ad Apple per...
questo è meraviglioso.
Ma no, è perfettamente in linea con quello che diceva Franco, perché ha fatto causa ad Apple, poi certo. Non lo so, da approfondire le fonti, come dire.
Meno mele e più foglie. No, non era così.
Esatto.
No.
Meno mele più pere, però ha fatto causa a Apple perché vende i telefoni a costi esorbitanti.
È certo, è giusto, no?
O almeno ripeto, questo è quello che dicono gli articoli online. Ma non siamo per quanti, a chiedere all'ufficio stampa,
scusa,
di Escobar,
cioè, cita per quanti soldi?
30 miliardi se non sbaglio.
30 miliardi, bene, mi pare giusto.
Siamo rimasti tutti così.
E non è il frame rate della diretta.
Va bene, ragazzi.
Vabbè, visto che siamo al momento leggero, c'è quella sempre dell'intelligenza artificiale che cerca la tetta perfetta.
Oh, Madonna!
Ah, l'ho visto con la visione attentiva, no? Che c'era,
esatto, non è vero, non è l'intelligenza artificiale, ma un gruppo di medici, di chirurghi estetici,
chirurghi,
esatto, hanno fatto questa ricerca su, se non ricordo male, 50 uomini e 50 donne, andando a vedere tramite quegli strumenti per vedere dove si posa lo sguardo quali sono i dettagli più guardati,
più interessanti,
quelli su cui l'occhio pone il suo sguardo più a lungo del seno femminile, per andare a cercare di capire, appunto, per fare progressi nel mondo delle ricerche sulle chirurgia estetica. Perché lo stiamo dicendo su digitale? In realtà non c'è un motivo particolare.
Ma come? Perché? Cioè,
non c'è un collegamento vero e proprio, sì. Forse il light tracking tecnologico,
esatto,
usato.
Light tracking, certo, intelligenza artificiale, mica perché ci piacciono le mammelle. Ci
la blockchain, perfetto.
Ragazzi, non c'è niente da fare. Gingilli del giorno, va.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Se siete arrivati fino a questo punto, vuol dire che i filtri di YouTube di censura non sono così stretti. A fine trasmissione le voci digitali selezionano per voi hardware, software, letteratura, un gingillo, qualsiasi cosa che abbia attinenza con gli argomenti digitaliani, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro resistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino, Michele, vuoi cominciare tu?
comincio io con un giochino carino. Dopo, se vi ricordate, un paio di settimane fa avevo portato il libro da risolvere con le pagine sparse. Adesso ho trovato un gioco di carte senza tutorial di cui dovete imparare le regole. Si chiama Cultist Simulator, è un gioco digitale, quindi è un videogame che trovate sia per piattaforma PC che per iOS che per Android, che ha questa particolarità, ossia non c'è un tutorial e quindi dovete sbattere la testa sul gioco per capire quali sono le regole e le dinamiche e le meccaniche. Però è un gioco molto bello che ha avuto anche molto successo. Su Android in questo momento è in sconto al 50%, se non sbaglio, quindi lo trovate a un paio di euro.
C'è anche
per
su
PC
Steam.
Su Steam dove costa un po' di più, ne costa una ventina se non ricordo male. Per iOS non lo so, ma chi se ne frega chi è che usa iOS. però è carino e effettivamente vale la pena perderci un po' di tempo. €6,99 su iOS.
Grazie Michele. Giulio, gingido per noi.
Ma allora, il mio è un servizio. Venerdì sera mi si rompe la lavastoviglie. Ho detto, eccola là, c'ho un problema. Adesso weekend, smonta, fai tutto quanto. Già proprio stavo stranito. Allora che faccio? Apro questo servizio, si chiama Pronto Pro. Veramente 5 click, inserisco il problema, inserisco la zona in cui mi trovo e di fatto Pronto Pro è un servizio che permette di inserire come se fosse un listing su eBay di una tua problematica, e tu hai chi risolve quel problema che ti fa un'offerta. Venerdì sera inserisco questo listing, entro 20 minuti ricevo 3 offerte, seleziono il riparatore che mi sembra più adatto, sabato mattina alle 9:30 viene da me, alle 10:30 ho risolto il problema. Bravissimi con i costi, servizio, assistenza, bravi nel segnalarti tutte le varie proposte, nel guidarti anche nel sistema recensioni. Fatto benissimo, utilissimo e mia esperienza assolutamente soddisfacente. Pronto Pro, un servizio veramente ben fatto, bravi.
Ma veramente pro.
Da dove, in che zone?
È nazionale.
Sì. Si vede che sei sposato da poco, eh? Cominciano i problemi in casa.
Cominciano, sì. Adesso infatti almeno la lavatrice subito.
Dai.
Vabbè, che roba particolare, non lo conoscevo. Grazie Giulio, lo proveremo di sicuro. Tocca a Max.
Eccomi qua. Allora, per questa penultima puntata dell'anno, giusto? Perché l'anno vi consiglio il numero 91 di Wired Italia. Dove c'è una interessante, simpatica raccolta di visioni del futuro. Il numero in realtà si intitola proprio così, Visioni del futuro, e sono state Visioni 2020 in realtà, sono state commissionati 12 reportage fotografici su idee del futuro immaginate da questi grandi fotografi che sono stati reclutati, e si va dalla visione appunto dei videogiochi con Fortnite a quello che più possiamo immaginare come un futuro in termini, per esempio, di dispositivi indossabili. La copertina è particolarmente impressionante da un punto di vista grafico, perché da un punto di vista visivo, perché per esempio appunto riproduce quello che potrebbe essere un'ipotetica maschera per realtà virtuale aumentata dell'immediato futuro. È un numero molto interessante da questo punto di vista, che invece di guardare gli oroscopi tradizionali, che è una delle cose che si fa normalmente a fine anno, da bravi digitaliani possiamo fare guardando un futuro immaginato da grandi fotografi.
Mi dovrai mettere un link, Max, perché non riesco a trovare online. Al di là del sito del online,
C'è ancora Wired cartaceo?
Tra l'altro io non lo sapevo.
Guarda, non lo so, io l'ho visto, c'è digitale di sicuro, non lo so se c'è ancora cartaceo.
Secondo me forse fanno solo questi numeri speciali, perché non credo che esista
possibile. Sì, credo che facciano forse qualche speciale, una ogni stagione, grosso modo.
Beh, mandami il link al numero in particolare di cui parli tu, che lo mettiamo nel nostro episodio. Grazie Max. Ultimo gingillo per oggi, gingillus rubatus una volta dai nostri amici e colleghi, a cui facciamo un po' di pubblicità, va un po' di plug, ai nostri amici di Easy Apple. Pandora's Toy Box. Avete presente il retro gaming, gli arcade, le sale giochi? Oggi con Raspberry Pi puoi fare una marea di cose, però devi metterti lì, installare, attaccare in qualche modo un gamepad o qualcosa del genere. No, questo Pandora's Toy Box è uno scatolotto con due joystick e tutta la serie di tasti che servono per emulare le macchine arcade di un tempo, con preinstallato il software e le ROM per giocare. Nella versione venduta oggi ci sono 2448 giochi diversi. Cercate un arcade con cui giocavate in sala giochi e state tranquilli che lo trovate, dai più famosi, dai vari Street Fighter a Commando, quello che volete, cercatelo, lo trovate. Pandora's Box 3DX si chiama, 2448, viene venduto direttamente sul sito di Pandora a $350, ne trovate un sacco di versioni anche su Amazon, cercate, scegliete voi quelle che volete. Ovviamente su Amazon trovate magari i modelli, quelli subito precedenti, perché immagino, da quello che ho capito, che questo hardware venga aggiornato via via. Se lo cercate tra un mese, probabilmente i 2448 giochi sono diventati 2600, per cui su Amazon potete trovare le varie versioni. Molto interessante anche come regalo di Natale, pensate, regalare qualche cosa del genere a qualcuno che ai tempi era appassionato di sale giochi, di arcade. Ed è molto molto ben costruito, lo attaccate alla corrente, lo attaccate alla HDMI del televisore, lo accendete e voilà, avete la schermata di selezione dei giochi, i vostri joystick, appunto due joystick, si può giocare in due giocatori in contemporanea sui giochi che lo supportano. Insieme agli altri gingilli del giorno trovate questo e i link appunto a tutti gli altri su digitalia.fm nelle note dell'episodio. E direi che siamo arrivati in fondo. Se avete qualcosa da aggiungere, fatelo ora o tacete per sempre, o almeno fino alla settimana prossima. Vi vedo sempre muti, per cui io non posso che fare.
Non abbiamo niente, tacciamo per sempre.
Va bene così, non vi arrabbiate, va tutto bene. Lasciatemi fare il solito appello. Stelline, recensioni, va tutto bene, ancora meglio il passaparola. Se avete un amico che non conosce Digitalia, portatelo su Digitalia, che gli fate un favore, fate bella figura e fate un favore anche a Digitalia tutta. Per questa sera è tutto dalle mie studio Ligure 1, traslocato di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, un saluto da Michele Di Maio.
E un saluto anche da Roma, da Giulio Cubini.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.